A gentile richiesta, do la parola al dottor Ivanoe Riboli, responsabile, direttore, credo, no? Direttore, non sapevo che titolo è, dell'archivi delle IPAB di Milano, che con Marina Bonomelli ha preparato una relazione su le pie case di industria di ricovero a Milano tra età napoleonica e restaurazione. A lui la parola.
La relazione che sto per leggere è il frutto di una ricerca condotta in collaborazione, con la dottoressa Marina Bonomelli, la quale ha lavorato sulle fonti presenti in archivio di Stato e portato elementi soprattutto sul periodo della restaurazione. Da parte mia ho condotto ricerche nell'archivio storico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ex ente comunale di assistenza di Milano, dove è conservata una parte cospicua, della documentazione relativa alle pie case, essendo esse, state parti istituzionalmente organiche dell'ente nel corso dei secoli. Il professor Liva mi ha in un certo senso, spianato la strada, per, diciamo, una delineazione il più possibile chiara del tema. Per affrontare il tema delle pie case d'industria e di ricovero a Milano tra età napoleonica e restaurazione, è necessario, a mio avviso, sia pur brevemente, fare un passo indietro, prendere le mosse, dalla prima metà del Settecento. Questo per tentare un inquadramento il meno possibile lacunoso e frammentario dell'argomento. La piaga della mendicità era forte anche nel capoluogo lombardo, se è vero che già sul finire degli anni 20 del Settecento, nel 1729, venne elaborato un documento noto come Consulta Trotti, dal nome del presidente del magistrato della sanità, che lo aveva predisposto su sollecitazione del governatore maresciallo Daun. Il progetto del Trotti si basava prevalentemente sulla realizzazione di un edificio in cui si potessero ritirare i questuanti e mendicanti in genere. Per usare le parole scritte nella sua consulta, una casa, ossia ospizio, per beneficio loro e pubblica utilità. L'intento era quello di porre rimedio al triste fenomeno del vagabondaggio e mendicità in genere. A Milano non esisteva infatti un'istituzione che potesse ricoverare mendicanti e vagabondi. Istituzioni del genere erano invece presenti, tanto per limitarci al caso italiano, in città come Genova dal 1667, Roma dal 1693, Firenze dal 1701, Torino dal 1717 e anche a Napoli intorno alla metà, a partire dalla metà del Settecento. Buon ultima fra i grandi centri europei restava Milano. È però da precisare che nella città ambrosiana esisteva, come ha accennato anche il professor Liva, un fitto reticolo di luoghi pii con finalità elemosiniere ed assistenziali rivolti ad indigenti di qualunque ceto, compresi anche i nobili decaduti, altrimenti detti poveri vergognosi. Verso la metà del XVIII secolo queste istituzioni assommavano a ben 39. Esse, come afferma Carlo Capra, assistevano 6.300 indigenti, pari al 5% della popolazione. Il professor Capra si rifà ad un calcolo di Luigi Lambertenghi compiuto verso il 1768 e ritenuto assai verosimile. Questo calcolo, tuttavia, a giudizio dallo stesso Capra, non teneva conto di quella vasta massa di lavoratori manuali che vivevano in una perenne situazione di precarietà e che una qualsiasi malattia, carestia o disoccupazione facevano precipitare nella miseria. Sicché è da tenere in seria considerazione la tesi del Pullan, spero di pronunciare correttamente il nome di questo storico, che indica nel 30% della popolazione il complesso dei poveri considerando la generalità dei casi e non solo i poveri cosiddetti perpetui. Il progetto del Trotti, dopo anni, ma si potrebbe dire dopo decenni, non trovò o trovò in minima parte pratica attuazione. È negli anni 80 del Settecento, per impulso di Giuseppe II, che finalmente si ha una svolta decisa e soprattutto concreta. Nella riforma delle cause pie e dei luoghi di carità della Lombardia austriaca promossa dall'imperatore con decreto reale del 6 maggio 1784, anche Milano avrebbe potuto finalmente contare su alcuni punti fermi per contrastare mendicità e accattonaggio con sistemi cui, se non erano estranei metodi repressivi, contemplavano però anche elementi di prevenzione ed in parte almeno di assistenza sociale. Ecco, io qui non mi soffermerò su quelli che ho chiamato sistemi repressivi. Ecco, a questo proposito richiamo un lavoro, un bel lavoro recentemente pubblicato da parte di Giovanni Liva, fratello del professor Liva, archivista presso l'Archivio di Stato di Milano. Ecco, cito il titolo: Gli istituti di pena a Milano nell'età della rivoluzione napoleonica, casa di correzione, carcere del capitano di giustizia, case di forza e casa di lavoro volontario, detta poi d'industria, che è poi appunto parte del tema di questa trattazione. Ecco, il Liva nel suo densissimo e documentatissimo saggio sottolinea come la casa di lavoro volontario, che è stata a lungo ritenuta appunto una, così, un'officina libera, aveva tuttavia anche istituzionalmente degli elementi di coazione, se non di vera e propria reclusione. E questa è una novità che vale la pena di sottolineare, perché la letteratura precedente in materia, almeno a quanto mi risulta, non aveva posto l'attenzione su questo punto. I punti fermi della riforma giuseppina, comunque, per tornare al nostro tema, furono appunto la casa di lavoro volontario e la pia casa di Abbiategrasso. Ecco, cominciamo con la casa di lavoro volontario. Essa ebbe sede nell'edificio del soppresso monastero di San Vincenzo in Prato, che fino al 1780 custodiva gli alienati mentali, poi trasferiti alla Senavra. Essa entrò in funzione il 15 dicembre del 1784. E qui vorrei far notare la rapidità con cui venivano attuate le riforme e le iniziative giuseppine. 6 maggio 84, come abbiamo visto, il decreto di riforma, e il 6 dicembre dello stesso anno si ha la notificazione della giunta delle pie fondazioni che annuncia pubblicamente l'apertura della casa. La notificazione della giunta ci è preziosa per capire anche il funzionamento della casa stessa. Essa doveva fornire lavoro, e cito a questo punto testualmente, a quelli d'ambo i sessi che vorranno travagliare sul luogo, ma altresì a quelli che, non potendo abbandonare le proprie famiglie, preferiranno lavorare nelle rispettive case. Ogni giorno si distribuirà la materia per il lavoro e si riceverà la già manufatta, corrispondendone all'atto stesso il pagamento secondo la tariffa stabilita nel particolare desso istituto. La suddetta tariffa è stata tenuta più bassa dei prezzi che sogliono corrispondersi, perché l'oggetto di questa casa è di procurare bensì un provvisionale sostentamento a chi si trova senza impiego o lavoro, ma non mai pregiudicare alle fabbriche e manifatture con lo sviamento degli loro rispettivi operai. E qui trova conferma appunto quello che ci ha anticipato il professor Liva. Alla base della nascita della casa di lavoro stava una complessità di motivazioni. Prima di tutto la prevenzione. Aprendo un'officina di questo tipo, che offrisse lavoro e guadagno ai poveri mendicanti, che non fossero del tutto invalidi, si aveva, diciamo, un beneficio anche per l'ordine pubblico, nel senso che si toglievano dalle strade i vagabondi che, pur validi, non avevano un lavoro. Infine, si giustificava anche la repressione con l'arresto dei vagabondi riottosi incalliti, semidelinquenti, che insistevano nell'accattonaggio e perciò venivano internati nella casa di correzione di Pizzighettone. Ecco, incidentalmente dico che anche l'istituzione della casa di Pizzighettone rientra nell'ambito delle riforme giuseppine. Il lavoro veniva offerto a chiunque, maschio o femmina che fosse, appartenesse al comune di Milano per nascita o decennale domicilio. Esso consisteva nel filare, tessere, confezionare fazzoletti, tovaglioli, calze, nastri ed anche scarpe ed abiti per ricoverati in istituto di beneficenza. La paga giornaliera era comunque bassa, tenuta bassa proprio così per il programma appunto della riforma. Essa era di 5 soldi per gli uomini e da 2 a 4 per i ragazzi e le donne. La creazione della casa di lavoro volontario rappresentò certamente un grosso sforzo per combattere la mendicità, ma il risultato che ci si attendeva, quello di togliere i questuanti dalle strade, andò sostanzialmente fallito. Ad oltre 20 anni dalla riforma giuseppina, ormai in pieno periodo napoleonico, il fenomeno dell'accattonaggio, lungi dal declinare, andava acuendosi sempre di più. Nel 1808 la casa veniva riorganizzata assumendo il 1 ottobre la denominazione di Pia Casa d'Industria. Il 20 agosto il viceré Eugenio emetteva un severo bando contro la mendicità, perché il fenomeno andava sempre più espandendosi. I punti salienti del decreto vicereale riguardavano l'obbligo per i mendicanti validi di lavorare nelle pie case d'industria, mentre gli invalidi dovevano essere ricoverati negli ospizi. Sui mendicanti stranieri cadeva una vera e propria mannaia, essi dovevano tornare nei loro luoghi d'origine. Una circolare prefettizia, pressoché contestuale al decreto vicereale, introduceva un'ulteriore restrizione. La beneficenza, pur in ambito dipartimentale, competeva solo a chi abitava in città. I poveri di diversa giurisdizione, se ammessi agli istituti milanesi, dovevano però essere a carico dei comuni di residenza. Il provvedimento si concludeva con una drastica disposizione. Chiunque, dopo il 1 ottobre, fosse stato trovato a mendicare, sarebbe stato arrestato e internato nella casa di correzione, ma vero e proprio carcere, di Pizzighettone. Dal 1812 la disposizione fu ammorbidita e i questuanti arrestati, se ritenuti abili a lavoro, venivano condotti in San Vincenzo, cioè nella Pia Casa d'Industria. Questo però determinava gravi problemi alla Pia Casa, problemi praticamente di sovraffollamento, problemi per quanto riguarda la produttività del lavoro, che già era bassa, e che veniva ulteriormente compromessa da questi nuovi ospiti che, attitudini al lavoro e anche voglia di lavorare proprio non ne avevano. E da qui cominciano ad acuirsi i problemi finanziari che comunque già dal momento della fondazione la casa di lavoro volontario aveva dovuto affrontare. È stato già detto come, dal punto di vista finanziario, in pratica il governo non dava nulla. In sostanza doveva autonomamente finanziarsi la casa stessa, ma non riusciva a farlo, e praticamente dovevano intervenire i luoghi pii e le mosinieri a ripianare il deficit che andava continuamente accumulandosi. Appunto, quindi, grave problema finanziario che metteva in crisi anche le tradizionali istituzioni elemosiniere, distogliendo risorse che dovevano essere erogate per altri fini statutari, come le doti ed altro. Poi c'era anche un problema di natura sociale con questo affollamento, promiscuità di persone anche per bene, che avevano solo la sfortuna di essere povere, e di persone certamente povere, ma che per bene non erano e che rappresentavano un forte elemento di disturbo. Il 27 luglio del 1815, essendo l'edificio di San Vincenzo al limite della capienza, si dovette aprire una nuova ampia succursale nel dismesso monastero agostiniano di San Marco. A questo punto si può parlare non più di pie case d'industria, ma di pie case d'industria, appunto in San Vincenzo e in San Marco. Ecco, a questo punto, per restare nei tempi, non sto a delineare gli scopi della casa di San Marco, che comunque sono simili a quella di San Vincenzo. Così accenno soltanto a quella che fu la dotazione originaria dell'istituto al momento della sua nascita: lire 133.466 milanesi provenienti dalla vendita di beni appartenenti a soppresse istituzioni religiose. I luoghi pii e le mosinieri furono tenuti sin dal 1785 a corrispondere un contributo annuale di 9.800 lire milanesi, mentre dal 1810 ebbero l'obbligo della spesa di gestione, lavoro e ricovero. Ecco, passando al periodo della Restaurazione, c'è da notare che, sempre per i problemi finanziari, si ha il contrasto con l'autorità governativa e con l'autorità municipale, si fa sempre più acuto. I luoghi pii e le mosinieri, o meglio i responsabili dei luoghi pii e le mosinieri, protestano la loro difficoltà a far fronte alle esigenze delle pie case. Il governo e il comune non aiutano praticamente l'istituzione. Facendo un salto nel tempo e uscendo anche, dall'ambito cronologico della relazione, vale la pena di citare la legge 13 luglio del 1859 sulla pubblica sicurezza, in base alla quale non poteva obbligatoriamente essere ricoverato un mendicante se nel comune non esisteva un ricovero regolarmente costituito, e a Milano questo non esisteva. Sorse finalmente nel 1869 nella stessa casa di San Vincenzo, e così le pie case d'industria poterono praticamente liberarsi di tutti quegli elementi che praticamente non svolgevano alcun lavoro utile e ritornare ai loro originari fini. Questo però in sostanza rappresentò anche la loro fine, perché a causa della pochissimo guadagno che gli intervenienti al lavoro ottenevano operando nelle pie case, praticamente le rendeva per niente competitive, pur in una situazione di crisi economica, tant'è che furono chiuse alla fine del secolo per decisione della congregazione di carità che le aveva in amministrazione. Ecco, adesso darò rapidissimi cenni sulla Pia Casa di Abbiategrasso, ecco, proprio molto rapidi. La Pia Casa di Abbiategrasso è un altro tipo di ricovero. Ecco, qui vengono ospitati poveri, mendicanti, però ammalati, assolutamente inabili a lavoro. Dunque, la sua primitiva denominazione, casa per poveri schifosi, impotenti ed incurabili, delinea infatti la tipologia di una misera umanità che, insieme all'assoluta insussistenza di mezzi di sostentamento, univa gravissimi handicap fisici e psichici che la rendeva assolutamente incapace a qualsiasi lavoro. Si trattava di deboli di mente, di minorati fisici come ciechi, muti, sordi, paralitici e affetti da mali schifosi, come allora venivano chiamate le persone colpite da patologie come le epilessie, i tumori facciali, le ulcere e le piaghe in genere. E la mentalità dell'epoca, politica e culturale insieme, costringeva alla reclusione questi infelici a causa della turbativa sociale che si riteneva derivasse anche solo dalla visione di tali individui. La Pia Casa avrebbe dovuto sorgere a Milano, ma a Milano non si trovò un'area adatta. Fu individuato un monastero dismesso delle Clarisse nell'Abietense e qui poté aprirsi il ricovero appunto nel 1785. Esso si caratterizzò subito come un cronicario che appunto ospitava ammalati cronici destinati a rimanere per lunghi anni. In sostanza la sua evoluzione nel periodo che qui viene trattato rimane sostanzialmente quella dei primordi, cioè appunto ricoverare poveri ammalati di questo tipo. La svolta si avrà praticamente in questo secolo, addirittura in periodo relativamente recente, quando sarà trasformata in moderno istituto geriatrico che appunto tuttora opera con la denominazione di Pia Casa di Abbiategrasso, istituto geriatrico Camillo Volgi. Ecco, avevo ancora qualcosa da dire sulla bibliografia, ma appunto per consentire anche all'amico Ruggeri di effettuare il suo intervento, concludo il discorso.
Sì, io ringrazio il dottor Riboli che ha sacrificato molto del lavoro che ha fatto, che comunque comparirà negli atti, dandoci questo quadro così puntuale delle istituzioni di cui in qualche modo è l'erede della memoria ancora oggi, perché per coordinarci con l'altra sessione che finirà i propri lavori verso le 11:15-11:20 sarebbe opportuno che il dottor Ruggeri parlasse prima del break, e quindi vi pregherei di che così fosse, insomma. Quindi darei la parola al dottor Ruggeri della Biblioteca e Archivio del Duomo, che parlerà su Aristocrazia e Carità, la figura di Giacomo Mellerio, che è un personaggio molto interessante, con il quale arriviamo così a uno dei margini, diciamo, di questo contesto sociale. Giacomo Mellerio è stato conosciuto più che per il tema della carità, no? Fino ad ora forse in quanto austriacante, e anche qui così abbiamo un elemento di maggiore complessità della situazione milanese. Credo che questa età della Restaurazione meriti davvero molte più indagini di quelle che le sono state dedicate, come anche i contributi di questa mattina hanno mostrato. La parola al dottor Ruggeri.
Il 10 dicembre 1847, nel suo palazzo di Corso di Porta Romana, si spegneva il conte Giacomo Mellerio, una delle figure di maggior spicco nella Milano della prima metà dell'Ottocento. Sembra giusto commemorare sia pur brevemente questo personaggio, del quale ricorre il 150° anniversario della scomparsa, perché assai rappresentativo del cattolicesimo milanese nel periodo napoleonico e della Restaurazione. È nota la rapida e brillante carriera amministrativa e politica da lui percorsa fino alla massima carica di Gran Cancelliere del neocostituito Regno Lombardo-Veneto, ed è noto altresì che questa carriera venne da lui troncata nel 1819, quando, constatato l'atteggiamento dell'Austria nei confronti della Lombardia, si avvide di non poter giovare al suo paese e, deposta ogni carica, si ritirò a vita privata. Altrettanto note le sue relazioni di amicizia con personaggi di primo piano nel campo della cultura, del calibro di Manzoni, Rosmini, Canova. E così pure le tristi vicende familiari che lo lasciarono solo in età ancor giovane. Altro aspetto ben conosciuto della sua vita è la generosa beneficenza da lui operata a favore di innumerevoli istituzioni assistenziali ed educative. Mi limiterò a sottolineare alcune caratteristiche di questa sua attività caritativa che si distingue sotto vari aspetti da quella dei nobili milanesi a lui contemporanei e cercherò di metterne in evidenza i tratti caratteristici e le radici. La carità del Mellerio si distingue per la sua continuità, poiché non venne disposta solo mediante testamento, che era lo strumento elettivo e tradizionale delle donazioni benefiche. Egli fu attivo benefattore anche in vita e il testamento fu soltanto il coronamento della sua generosità, un mezzo per prolungare il bene già compiuto. Per molti altri era spesso l'unica occasione per far del bene, magari con funzione riparatrice. Balza poi in evidenza anche a una sommaria lettura del voluminoso testamento il numero rilevante dei beneficati che rivela una conoscenza delle istituzioni e delle opere assistenziali non circoscritta al solo ambiente lombardo. Le diverse caratteristiche dei destinatari rivelano altresì un'alta comprensione dei bisogni del prossimo, non individuati solo nelle necessità materiali, ma anche in quelle spirituali e morali, e dunque nel quadro di una concezione profonda dell'uomo. E anche questo differenzia il Mellerio dai nobili contemporanei, i quali per la maggior parte destinavano la loro beneficenza a pochi enti, tra cui l'ospedale maggiore, dove si soccorreva l'umanità sofferente nel corpo e che garantiva anche il sottile prestigio del ritratto ai più generosi, oppure i luoghi pii e elemosinieri. A questi enti se ne affiancavano pochi altri, per esempio gli orfanotrofi, ma con un minore richiamo. Presentava quindi questa beneficenza dei tratti di genericità e di semplificazione e preferiva seguire canali tradizionali. Non così il Mellerio, il quale anche nella diversificazione delle somme elargite ai singoli suoi beneficati dimostra di saper valutare la portata della loro opera e le relative necessità. Questo discernimento gli derivava in parte dalla sua esperienza tutta particolare nel mondo assistenziale milanese. Era stato fin dal 1810 membro della Congregazione di Carità, poi il primo presidente della Commissione Centrale di Beneficenza e nel 1831 venne annoverato tra i membri della direzione dei luoghi pii elemosinieri, rivestendo questa carica fino alla morte. Il Mellerio si distingue ancora per la cospicua entità dei suoi atti benefici e questo appare anche da una sommaria lettura degli elenchi dei benefattori di famiglia nobile nella prima metà dell'Ottocento. A favore dei luoghi pii elemosinieri, ad esempio, si registrano poche elargizioni superiori alle 10.000 lire. Maggior fortuna ebbe l'ospedale maggiore, al quale 4 donazioni di nobili si aggirarono sul 500.000, 2 sul 1.000.000 e una superò i 2 milioni di lire. I numerosi legati stabiliti dal Mellerio nel suo testamento superarono abbondantemente la somma complessiva di 2 milioni. Ma soprattutto la carità del Mellerio fu animata da una profonda convinzione religiosa che la slega dalla mera filantropia e la anima di istanze che non è sempre facile documentare perché relegate nella sfera dell'intimo sfuggono facilmente all'indagine storica, ma nel caso del Mellerio, come vedremo, abbiamo qualche possibilità di conoscenza in più. Vorrei leggere il testamento melleriano alla luce della spiritualità e della militanza cattolica del suo autore. Nato nel 1777, il Mellerio ebbe una precoce educazione religiosa. A 10 anni iniziò gli studi presso il Collegio Tolomei di Siena, tenuto dagli Scolopi, subentrati ai Gesuiti da poco soppressi. Subito dopo compì viaggi all'estero con intenti culturali e, tornato a Milano nel 1803 a 26 anni, venne ammesso nell'Amicizia Cristiana Milanese. Era un fervido movimento di apostolato cattolico attivo in varie parti d'Europa, promosso da alcuni ex gesuiti con l'intento di animare cristianamente la società e di opporsi all'influsso negativo delle tendenze culturali giacobine, massoniche e gianseniste. L'adesione all'amicizia costituisce un elemento importante che ci permette, attraverso le conoscenze che abbiamo di questo movimento, di comprendere qualcosa della spiritualità. documentari, perché relegate nella sfera dell'intimo sfuggono facilmente all'indagine storica, ma nel caso del Mellerio, come vedremo, abbiamo qualche possibilità di conoscenza in più. Vorrei leggere il testamento melleriano alla luce della spiritualità e della militanza cattolica del suo autore. Nato nel 1777, il Mellerio ebbe una precoce educazione religiosa. A 10 anni iniziò gli studi presso il Collegio Tolomei di Siena, tenuto dagli scolopi subentrati ai gesuiti da poco soppressi. Subito dopo compì viaggi all'estero con intenti culturali e, tornato a Milano nel 1803 a 26 anni, venne ammesso nell'Amicizia Cristiana Milanese. Era un fervido movimento di apostolato cattolico attivo in varie parti d'Europa, promosso da alcuni ex gesuiti con l'intento di animare cristianamente la società e di opporsi all'influsso negativo delle tendenze culturali giacobine, massoniche e gianseniste. L'adesione all'amicizia costituisce un elemento importante che ci permette, attraverso le conoscenze che abbiamo di questo movimento, di comprendere qualcosa della spiritualità del Mellerio e di addentrarci, almeno per qualche tratto, nella sua interiorità. La missione all'amicizia era subordinata a un serio periodo di preparazione, una sorta di noviziato, di durata non inferiore a 1 anno. Questa adesione comportava l'assunzione di impegni precisi mediante l'emissione di voti. Voti che non erano quelli tradizionali di castità e povertà. Mellerio infatti si sposò proprio in quell'anno e 6 anni dopo ereditò l'ingente patrimonio dello zio. I voti erano quelli di astenersi dai libri proibiti, di coltivare letture spirituali, di obbedire ai superiori. Era richiesto insomma un rigoroso cammino spirituale che comportava la frequenza ai sacramenti, la preghiera quotidiana, la pratica non episodica di opere di carità e di penitenza. Dalla Puscarna, documentazione che ci hanno lasciato le amicizie, le quali nacquero come società segrete, apprendiamo che all'atto della sua missione il Mellerio venne affidato alle cure del teologo Gerolamo Mascherana, allora poco più che quarantenne, che fu per anni il formatore dei novizi dell'amicizia. Questo sacerdote ci ha lasciato nei suoi scritti lucida testimonianza delle convinzioni che animavano il movimento e ispiravano l'operato degli adepti. Egli fu teologo, predicatore ed educatore e tra l'altro direttore dell'oratorio milanese di San Carlo, che sarà poi ospitato in un fabbricato donato dal Mellerio. Dalle opere del Mascherana emergono alcuni principi cardine della dottrina dell'amicizia. Alla religione è riconosciuta una funzione sociale importante, quale elemento imprescindibile per la formazione di un uomo autentico. I credenti sono invitati a dare un contributo che sia socialmente utile, come cittadini onesti e operosi della città terrena, anche se pellegrini verso una meta celeste. A questi principi il Mellerio, è il caso di dirlo, mediante i voti si consacrò e si mantenne fedele. Un documento assai eloquente della spiritualità del Mellerio è la sua biblioteca ricca di 10.000 volumi, ora all'Ambrosiana. In essa figurano numerose le buone letture raccomandate ai membri delle amicizie. Questa raccolta di libri era seconda solo alla celebre spezieria del conte Pertusati, uno degli amici più attivi. Passiamo ora a considerare le caratteristiche della beneficenza del Mellerio e vi troveremo la realizzazione pratica di quanto i membri dell'amicizia erano chiamati a compiere. Della carità da lui operata in vita, meno documentata, basterà solo qualche accenno. Per il suo sostegno il Rosmini poté realizzare il disegno di erigere il suo istituto di carità che ebbe sede sul Calvario di Domodossola. Così pure la Canossa poté avere per le sue figlie della carità una casa a Milano e su proprietà del Mellerio ebbero sede i 2 oratori cittadini di San Luigi e di San Carlo per l'educazione della gioventù, istituzioni di capitale importanza della pastorale giovanile della Chiesa milanese che esercitarono un influsso anche su San Giovanni Bosco e sull'opera salesiana da lui fondata e oggi attiva in tutto il mondo. Numerose furono le persone e le istituzioni aiutate e sostenute dal Mellerio, la cui generosità e ospitalità divenne proverbiale. La stima da cui era circondato fece sì che molte persone facoltose lasciassero al conte in morte le proprie sostanze a scopo di beneficenza, quale esecutore testamentario. È il caso dei conti Andreani e Dugnani e del marchese Fagnani. In questi frangenti vi fu chi definì il Mellerio procacciatore di patrimoni, quasi che agisse per interesse personale, quando era ben nota l'ottima consistenza del suo patrimonio, che gli avrebbe comunque garantito un'esistenza più che agiata. E veniamo al testamento, la fonte principale per conoscere i tratti e gli scopi della sua generosità. Qui la sua carità appare in tutta l'ampiezza e meticolosa organizzazione, constatabili con evidenza grafica dalle tabelle allegate al documento che venne dettato il 13 ottobre 1847, 2 mesi prima della morte. Pur lasciando erede universale il nipote Giacomo della Somaglia, il Mellerio dispose una pioggia di legati, alcuni dei quali assai sostanziosi, a favore di enti e congregazioni di diversa fisionomia. I destinatari sono raggruppabili, a seconda del principale intento di apostolato, in 4 tipologie, assistenziale, educativo, missionario, contemplativo. Classificazione approssimativa, perché alcune istituzioni univano più funzioni, assistenziale, formativa, missionaria, eccetera. Ma già da questa sommaria classificazione traspare l'attenzione non solo alle opere di assistenza e soccorso immediati a sollievo delle infermità o delle miserie, ma anche a quelle educative o rieducative per la promozione di una società moralmente più elevata. In questo si può facilmente scorgere la realizzazione dei principi ispiratori delle amicizie che tendevano proprio al progresso cristiano della società, a differenza delle autorità di governo, alle quali stava a cuore solo il progresso umano, senza l'afflato religioso, e tolleravano soltanto le congregazioni religiose socialmente utili, con scopo educativo o assistenziale. Nel testamento non si trascura l'attività missionaria della Chiesa a livello mondiale. Alla diffusione della fede nel mondo intero miravano infatti i legati destinati alla Congregazione di Propaganda Fide di Roma e all'Opera per la Propagazione della Fede di Lione, nonché ai missionari del Rosmini, ai cattolici irlandesi e inglesi, ai luoghi pii di Terra Santa. Non si dimentichi che lo slancio missionario era una delle idee portanti delle amicizie, soprattutto quando uscirono allo scoperto dopo la prima fase di segretezza. Sempre nel sostegno della missionarità diretta, ma a livello locale, rientrano gli assegni ai seminaristi di Novara e Gozzano, indirizzati dunque alla formazione del futuro clero. E ancora i legati per il ripristino della Congregazione degli Oblati di Milano e soprattutto di quelli di Rho, già attivi nella diocesi per predicare al popolo le sante missioni e tenere in sede gli esercizi spirituali. Al sostegno delle comunità contemplative va ascritto il legato per i monaci certosini della Certosa di Pavia, ai quali era destinata in prima istanza anche la biblioteca. All'assistenza religiosa, oltre che materiale, degli infermi e dei carcerati, miravano i legati per il ripristino nell'ospedale maggiore e nelle carceri milanesi di congregazioni religiose mendicanti, con preferenza per i cappuccini, e così pure l'aiuto dato ai Fatebene Fratelli. Era lo spirito che aveva animato la pia unione di carità e beneficenza, germinata dall'amicizia, che accostava gli ammalati per assisterli, confortarli, ma soprattutto per prepararli alla pratica dei sacramenti. Non erano naturalmente dimenticate le istituzioni di tradizione secolare, quali l'ospedale maggiore, i luoghi pii elemosinieri, gli orfanotrofi. Ma il Mellerio incoraggiò e sostenne soprattutto iniziative sorte di fresco ad opera di personaggi suoi contemporanei, le quali non avevano finora adeguati sostegni. Tra queste ricordo l'erigendo ospedale Fate Bene Sorelle, ma è per il campo educativo e rieducativo che il Mellerio dimostra la sua netta preferenza. Basti qualche accenno. Ho già menzionato i 2 oratori milanesi, ai quali si deve aggiungere quello di Santa Maria degli Angeli a Milano e quello di Domodossola. Tra gli istituti educativi tradizionali compaiono i 2 orfanotrofi, il Collegio della Guastalla di Milano, mentre di recente fondazione erano quelli di Domodossola, affidati ai Rosminiani e alle Figlie della Provvidenza. Mellerio destinò cospicui legati a favore dei 2 fratelli Cavanis di Venezia, fondatori di scuole di carità, a Don Nicola Mazza di Verona, anch'egli fondatore di scuole per fanciulli e fanciulle povere e poi anche di una congregazione missionaria, alle Suore Marcelline, fondate da Monsignor Biraghi, e seppure dedicate all'educazione delle fanciulle di civile condizione a Vimercate e a Cernusco. Al recupero della gioventù pericolante o pericolata miravano i legati a favore dell'Istituto delle Ragazze, raccolte a Milano da Giovanna Macchi, di quello del Buon Pastore, di Don Speroni, dell'Istituto di Ricovero dell'Annunziata per le Figlie Pericolanti, del recente Istituto per le Figlie Traviate, del Pio Istituto dei Discoli, fondato dal somasco Paolo Marchiondi, tutti in Milano. In Mantova un legato per le Figlie di Maria, dedite all'educazione delle fanciulle povere. Alle Canossiane, legati per le loro case di Brescia e di Venezia. Si noti la speciale attenzione per le istituzioni dedite all'educazione delle giovinette dei ceti sociali medio e basso. e al recupero di quelle sbandate. Anche questo era uno degli elementi portanti delle idee del Mascherana, secondo cui non vi sarebbe stato progresso cristiano della società senza l'apporto della famiglia, nell'ambito della quale la donna svolgeva una funzione educativa insostituibile. Di qui la necessità di curare la formazione delle future madri. Pure nel settore educativo, anche se in senso più lato, vanno collocati i lasciti per l'incremento degli edifici di culto, visti evidentemente come segni esteriori della civiltà cristiana e come richiamo costante ai perenni e superiori valori spirituali. Mellerio aveva un raffinato gusto artistico, fu committente di opere d'arte e fu quindi sensibile alla funzione educatrice del bello. Ricordo nel testamento i legati per l'edificazione della Basilica di San Carlo al Corso, per i restauri di Sant'Ambrogio, per l'esecuzione dei battenti bronzei della porta centrale del Duomo con episodi della vita della Madonna, per il santuario mariano presso San Celso. Concludendo, penso si possa riconoscere nella carità del Mellerio l'impronta di una fede convinta, costantemente coniugata con opere di bene, nell'intento di contribuire efficacemente al miglioramento della società. Una società da rendere più umana perché contemporaneamente anche più cristiana, conformemente a quel credo che i suoi maestri di spirito gli avevano inculcato fin dalla giovinezza e al quale egli si mantenne fedele nei 70 anni della sua vita. Grazie.
Credo veramente di poter dire che abbiamo chiuso in bellezza, perché anche la biografia sub specie caritatis del Mellerio ci dice qualche cosa di nuovo rispetto ai periodi precedenti. Già questa diffusione di legati che va oltre le mura cittadine, oltre l'ambito locale, è significativo di un mutamento del modo di pensare alla società, così come la nuova insistenza sul ruolo della famiglia, un ruolo che fino al Settecento non era mai stato decisivo nella riflessione caritativa e che ora invece lo diventa. Speriamo che su Mellerio sia possibile continuare gli studi, anzi se posso incoraggiare il dottor Ruggeri, perché mi sembra un personaggio di grande rilievo nella storia della Milano della prima metà dell'Ottocento. E vorrei ringraziare anche tutti i relatori che sono stati onestissimi nel rispetto dei tempi. E ora c'è il coffee break, qui seguirà nella sala da basso la tavola rotonda conclusiva, cui non potrà partecipare il professor Zaninelli, che non è stato tanto bene ieri, ma niente di grave, ma insomma oggi non se la sentiva di venire. Grazie e ci rivediamo di sotto fra un quarto d'ora, 20 minuti.